Ecco, siamo giunti alla penultima predica di questa miniserie che abbiamo tenuto prima della Pasqua e che terminerà naturalmente domenica con la Pasqua e che abbiamo intitolato Scoprire la Pasqua, riscoprire la Pasqua, scoprire la Pasqua in modo nuovo. E questa sera parleremo appunto della Pasqua e la ricerca di pace. Se guardiamo i Vangeli, tutti e quattro, sono suddivisi su tutta la vita di Gesù, ma la settimana o i giorni che precedono la morte e la crocifissione di Gesù, a quell'evento i Vangeli dedicano parecchie pagine, molto dettagliate. Ci mostrano molto bene come nell'arco di pochi giorni, quindi dalla Domenica delle Palme, dove Gesù, come abbiamo visto domenica scorsa, è entrato a Gerusalemme cavalcando quest'asino e tutto il popolo lo acclamava come il re di Israele, in questi pochi giorni, dalla Domenica delle Pasque fino delle Palme fino al Venerdì Santo, sono successe tantissime cose. Da tutto l'amore che la folla aveva per Gesù, si è passati a puro odio che ha portato alla crocifissione di Gesù. E così queste ultime ore della vita di Gesù, nonostante tutto l'odio che lui ha dovuto affrontare, sono caratterizzate dall'amore, di Cristo per noi. E per questo io questa sera insieme a voi vorrei che ci prendessimo del tempo per ascoltare diversi brani dai Vangeli che ci parlano proprio di questo amore di Gesù. E vogliamo iniziare con un brano in particolare che sentiremo adesso dalle due persone alle quali ho chiesto di leggere.
L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno.
Questo brano che è dedicato all'amore, probabilmente lo ritereste più adatto a, non so, alla celebrazione di un matrimonio, piuttosto che alle celebrazioni della morte di Gesù Cristo. Sembra un po' fuori luogo, no? Leggere questo questa sera, perché se pensiamo alle ore dove Gesù è stato catturato, condannato e crocifisso, come queste ore sono segnate dall'ingiustizia, dalla brutalità, dall'odio, più che dall'amore. Ma riassumiamo un po' gli eventi, vediamo un po' che cosa è successo in queste ultime ore. Il tutto inizia con Gesù che è comodamente seduto insieme ai suoi amici celebrando un'ultima cena in compagnia. In occasione di quella cena, per l'ennesima volta, Gesù ha annunciato la sua morte. E anche quella volta però i suoi discepoli non ci hanno voluto credere. Ma no, Signore, cosa dici? Non è vero. Ma poi all'improvviso accade tutto molto rapidamente. Già solo poche ore dopo, nel giardino del Getsemani, Gesù è stato arrestato. E gli eventi da quel momento in poi si sono susseguiti in rapida successione. Vediamo un primo interrogatorio. La sera stessa, presso il Sinedrio. L'accusa era di blasfemia. E cosa fa Gesù? Gesù rimane in silenzio. Lo provocano. Lui rimane calmo. Lo giudicano colpevole. Come può affermare di essere il figlio di Dio? È presuntuoso, è oltraggioso. Lo picchiano. Gesù subisce in silenzio. Poi il mattino dopo un secondo interrogatorio. Questa volta però davanti a Ponzio Pilato, il governatore romano. Infatti solo lui poteva emettere una sentenza di morte. E questa infatti era l'irremovibile richiesta del Sinedrio. Condanna Gesù a morte. Sappiamo che Pilato la vedeva diversamente. Lui vedeva davanti a sé una persona innocente che non si meritava la morte. Gli mancavano le prove concrete di qualcosa che avesse fatto questo Gesù, ma la folla era scatenata. La folla acclamava "Crocifiggilo!" Volevano vedere sangue. E cosa fa Gesù in tutto questo? Rimane calmo, non dice una sola parola. Pilato lo ritiene innocente, ma la folla continuava a gridare "Crocifiggilo!" E così Pilato emette la sentenza: morte per crocifissione. Sentiamo cosa successe poi.
E spogliatelo, gli misero addosso un manto scarlatto. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano, dicendo «Salve, re dei Giudei!» e gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo.
Nella descrizione di quello che è avvenuto qua vediamo veramente tutto l'odio che si è scatenato contro Gesù. Ingiustizia, perché dovevano trattarlo in quel modo? Pura brutalità, pura umiliazione. Eppure, che cosa fa Gesù? In quel momento Gesù sorprende tutti scegliendo di prendersi cura dei suoi nemici. Leggiamo.
Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui dicendo, «Ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio». Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo «Se tu sei re dei Giudei, salva te stesso!»
Possiamo immaginare che per i soldati romani quella crocifissione non era nulla di speciale. Era il loro lavoro, erano gli addetti alle crocifissioni, quindi chissà quanti uomini o donne avevano già visto appesi a una croce. Loro avevano appena compiuto il loro dovere. Hanno guardato, i criminali sono appesi, tutto a posto, il nostro lavoro è fatto, adesso non ci resta che aspettare che muoiano. Eppure, leggendo come trattarono Gesù, anche se non so se forse trattavano ugualmente anche gli altri criminali condannati a morte, vediamo che non si rendevano per nulla conto di avere a che fare con il Figlio di Dio. Lo prendevano in giro, lo schernivano. E poi è vero che quando si misero a tirare a sorte i vestiti di Gesù, in realtà non fecero nient'altro che adempiere a una profezia che era già stata fatta secoli prima, che troviamo nel Salmo 22. Ma comunque, leggendo queste parole, quello che è successo a Gesù, ci sembra, o appare ai miei occhi almeno, abbastanza macabro e irrispettoso della persona di Gesù. Poi abbiamo letto che anche i magistrati che passarono di là non trovarono di meglio da fare che beffarsi di Gesù dicendo «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio». Quindi come se già non bastasse tutto il dolore fisico che Gesù doveva sopportare, al danno si aggiunse anche la beffa. Ma ancora una volta, la cosa più sorprendente per me è ciò che disse Gesù. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Riflettiamo un attimo su questa frase. Lo avevano schernito, deriso, oltraggiato e lui disse, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Deve essere stato ripieno in quel momento di una forza soprannaturale da parte dello Spirito Santo, veramente che lo ha riempito di un amore inimmaginabile per noi, per i suoi nemici. Grazie allo Spirito Santo che era dentro di lui riuscì a guardare oltre le apparenze. guardando come tutte quelle persone ridevano su di lui e si prendevano gioco di lui, Gesù non vide una folla alla ricerca della sensazione, no? Ma non vide l'odio nei loro volti, bensì l'impotenza e la confusione. Vide persone che non sapevano quello che stavano facendo. E leggendo queste parole di Gesù, no, quando lui disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, io mi sono chiesto, ma quante volte Gesù guarda giù, guarda me, guarda te, guarda noi, e pensa la stessa cosa che ha detto lì alla croce. Guarda noi dicendo: oh Padre, perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo. Noi sappiamo che Gesù intercede per noi presso il Padre, no? E mi immagino veramente che ogni tanto guarda giù con degli occhi pieni di misericordia per noi, con un cuore pieno di amore per noi, guarda: no, figlio mio, ma cosa stai facendo? Ma perché stai facendo questa cosa? E dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che stanno facendo. Eppure, quale se non quello sarebbe stato un momento migliore per ricercare la vendetta? No, io al posto di Gesù avrei ricercato la vendetta, perché non ha fatto scendere il fuoco sui soldati romani che lo avevano appeso in croce e gli arrostiti lì sul momento? L'avrebbe potuto fare, non sarebbe stato un problema per lui. O perché non ha mandato almeno uno dei suoi discepoli? No, forse Pietro, che era il più pronto a lottare, che aveva ancora la spada con sé, a vendicarlo, gli avrebbe potuto fare un qualche segno: vai a tagliare un altro orecchio. Oppure avrebbe almeno potuto difendersi a parole, no, quando lo schernivano, avrebbe potuto dire: ve ne pentirete, vedrete quello che succederà quando il Padre mio vi giudicherà. Avrebbe potuto fare tutte queste cose, sarebbe stata una reazione per noi normalissima. Io credo che il punto è che anche se noi, no, come abbiamo sentito prima, desideriamo tanto la pace, no? Quello che desideriamo, la pace nel mondo, la pace nell'Ucraina, la pace nelle nostre famiglie, la pace tra di noi, in chiesa, con altre persone, in realtà è così radicata in noi ancora la natura del peccato di ricercare la vendetta. A noi per natura è molto più vicino il motto occhio per occhio e dente per dente, che ama i tuoi nemici come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso, ama i tuoi nemici. Eppure Gesù è diventato per noi in croce un modello da seguire del che cosa significa perdonare invece che ricercare la vendetta. Lui si è adoperato per la pace anche nel momento più buio della sua vita. In quel momento che lui stava soffrendo, ha trovato il tempo per adoperarsi per la pace. Nelle ore peggiori della sua vita, che cosa ha fatto Gesù? Ci ha mostrato come mettere in pratica quell'amore per i suoi nemici del quale lui ha più volte predicato e insegnato ai suoi discepoli. Ad esempio dicendo loro: voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Gesù non l'ha solo detto, non erano solo parole vuote che ha detto ai suoi discepoli: fate così, è bello, è buono far così. No, è esattamente quello che lui ha fatto quando era lì in croce. Ha visto queste persone che lo schernivano, i soldati che l'hanno appeso alla croce, tutta la folla che lo voleva crocifiggere, e loro chiese perdono al Padre a nome loro. E addirittura ha cercato di scusare il loro comportamento, perché non sanno quello che fanno. Non è incredibile? Gesù non cercò la vendetta, ma ancora prima di morire scelse di intercedere per la pace tra Dio Padre e i suoi nemici. Ed è anche quello che Gesù fa adesso ogni giorno per noi, come afferma l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, dicendo: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù sta continuando a fare questo giorno dopo giorno per noi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io vorrei, adesso prima che continuiamo con il resto della predica, vorrei che ci soffermiamo un attimo su questo. Ci soffermiamo un attimo in silenzio a riflettere su questo amore che Gesù ha per noi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù non si è limitato però a ricercare la pace tra Dio Padre e i suoi nemici. Gesù si è anche preso cura dei suoi cari. E ora sentiamo la prossima lettura.
Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Ed a quel momento il discepolo la prese in casa sua.
Questa è la prossima cosa che Gesù fece prima di morire. E dopo aver pregato per i suoi aguzzini, per quelli che lo avevano crocifisso, che cosa ha fatto? Ha trovato anche il tempo di prendersi cura dei suoi cari. Mentre lui era lì che soffriva, veramente mancava poco alla sua morte, era in agonia, ebbe ancora la forza di vedere sua madre che era lì presso la croce. In un qualche modo deve aver percepito la sua presenza, deve aver percepito tutta la sua sofferenza. Possiamo immaginarci come la madre di Gesù che ha visto suo figlio crescere e essere lì per lei e vederlo morire in croce. Cioè, provate ad immaginarvi ad essere nella situazione di Maria in quel momento, lì ai piedi della croce, vedere suo figlio che stava soffrendo ingiustamente, che stava per morire. E Gesù vide la sua sofferenza, ha visto il suo cuore di mamma che era spezzato, vedendo suo figlio condannato a morte. E quindi, nonostante l'angoscia che lui stesso stava attraversando, Gesù vide il suo bisogno e vide anche che accanto a lei c'era Giovanni, ancora uno degli ultimi discepoli che non era scappato come tutti gli altri, che era rimasto lì, Giovanni, quel discepolo che amava Gesù in modo particolare. E Gesù, che era lì indifeso e nudo, disse a Giovanni di prendersi cura di sua mamma. Quindi, nel bel mezzo di una tempesta di emozioni, no? Gesù era lì sul punto di gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ancora prima di gridare questo, si è preso cura di sua madre. Gesù, in quel momento, ha trasmesso a sua madre la sua pace. Una pace che supera ogni intelligenza. E non è forse una consolazione speciale per noi oggi che ricordiamo la morte di Gesù, sapere che Gesù in ogni momento della nostra vita, nelle nostre sofferenze, nella nostra disperazione, quando le cose non vanno come vorremmo, Gesù vede il nostro bisogno. Così come Gesù nel mezzo della sua sofferenza si è preso cura di sua madre, allo stesso modo oggi vuole prendersi cura di te, nel tuo bisogno, nella tua sofferenza. proprio perché, come lui stesso disse, chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Quindi Gesù vuole fare tutto questo, ma è anche vero che nel mezzo della sofferenza dobbiamo ricordarci che Gesù vuole darci la sua pace. Ricordarci che possiamo ricorrere a questo potente ansiolitico che è il gettare su di lui tutte le nostre preoccupazioni e attenderci in cambio la sua pace che supera ogni intelligenza. Quindi ricordati nel momento del bisogno di fermarti e di chiedere a Gesù di darti la sua pace al posto delle tue preoccupazioni. Ma questo non è ancora tutto quello che Gesù ha fatto alla croce, perché c'è ancora un'ultima scena che vogliamo guardare adesso insieme.
Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso».
Noi non sappiamo quale fosse la colpa di quei due malfattori, ma evidentemente meritavano la condanna a morte. Almeno quello che rivolse poi benevolmente la parola a Gesù era ben consapevole di meritarsi di essere lì. Lui sapeva benissimo che era un criminale che si meritava la morte, ma era anche ben consapevole che quell'altro uomo appeso accanto a lui non avrebbe dovuto essere lì. Era innocente, era al posto sbagliato e tra l'altro aveva anche sentito delle persone dire lì sotto la croce che c'è chi affermava che quello fosse il figlio di Dio. E così quell'uomo sapeva: non ho più nulla da perdere. Io ho sbagliato tutto nella mia vita. Tutti sanno che sono un peccatore. Merito la condanna a morte, ma non solo, mi merito di andare all'inferno per tutto quello che ho fatto di sbagliato nella mia vita. Ma se quest'uomo appeso in croce qui accanto a me è veramente il figlio di Dio, allora c'è una piccola speranza. Allora lui è la mia unica speranza di trovare pace per la mia anima perduta. E così che cosa fece? Si rivolse a Gesù con una frase molto molto semplice. Infatti disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Non aggiunse altro, non disse nulla, non abbiamo una lunga lista di confessione di peccati, non abbiamo una piena consapevolezza o ammissione della sua colpa, no. Abbiamo solo una frase breve e semplice: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Però sappiamo che Gesù vede nel cuore. Io sono convinto che Gesù abbia visto tutta questa genuina sincerità nel cuore di quel malfattore. Anche se non l'ha espresso a parole, Gesù sapeva che era pentito. Gesù sapeva che quell'uomo desiderava essere salvato. Quindi quella era proprio quella genuina sincerità che Gesù aveva richiesto più volte parlando con i suoi discepoli o anche con i farisei, con i capi dei giudei. Era questa sincerità che era proprio in completa contrapposizione a tutte quelle belle parole dei religiosi ben istruiti del suo tempo. Per quanto semplice però fosse quella richiesta da parte del malfattore, quello che più mi sorprende, più ci sorprende, più ancora più incredibile, è la risposta che gli diede Gesù. Senza pensarci due volte, Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Che promessa! Tu oggi sarai con me. Là dove io vado, io ti porto con me. Tu appartieni adesso a me. Tu, anche tu appartieni al luogo dove io vado, in paradiso. Anche tu hai il diritto di venire lì con me. Anche tu hai il diritto di essere là nel luogo dove non ci sono più lacrime, dove non c'è più dolore, dove non c'è più sofferenza. E questo può avvenire anche oggi per noi. E affinché questo possa avvenire anche oggi, non serve altro che un cuore che si pente. Gesù conosce il nostro cuore. Gesù sa come noi stiamo. E Gesù ti invita sempre di nuovo a portargli i tuoi pesi. Ma lui sa, lui vede se il tuo cuore è pentito. Lui vede se sei una persona che ripone in lui tutta la sua speranza, nel Figlio di Dio. La domanda è se sei consapevole della grandezza dell'amore che Dio ha dimostrato anche per te. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E così per la terza volta questa sera restiamo veramente a bocca aperta davanti a quello che ha fatto Gesù, davanti alla sua reazione, prima nei confronti dei suoi nemici, poi nei confronti della sua famiglia e infine nei confronti di questo malfattore che non si meritava la misericordia di Gesù. Abbiamo visto come Gesù ha amato il suo prossimo nonostante il suo dolore, sia nel bene che nel male, sia nell'odio che nel lutto. Quindi dello stesso amore con il quale ama anche noi oggi. Questo amore che è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Amen.